giardino di Albert.
Sono in viaggio verso Roma. In mano ho una foto in bianco e nero presa da un libro di storia della fisica. Si vede il muro di un edificio e cinque giovani uomini in primo piano, rilassati, la camicia bianca. Uno di questi, il più anziano, lo riconosco, è Enrico Fermi. Al centro, con gli occhiali tondi, giovane e fiero, Edoardo Amaldi. Sono i ragazzi di via Panisperna, un'antica via romana. Sono i fisici che all'inizio degli anni 30 crearono uno dei sodalizi scientifici più fecondi della storia della scienza. Fu il mio professore di fisica al liceo a mostrarmi questa foto per la prima volta, per rispondere alla domanda di un mio compagno su chi diavolo fosse l'Amaldi. Eh sì, perché noi, il manuale di fisica, lo chiamavamo l'Amaldi. Ed era più di un compagno. Su quel libro hanno studiato e sudato milioni di studenti. Nato da un testo per licei scritto da Fermi nel 1929, rivisto poi nel 1947 da Edoardo Amaldi e dalla moglie Ginestra, astronoma e divulgatrice scientifica, dopo la loro scomparsa a curarne le edizioni successive sarà il figlio Ugo, anch'egli fisico. I ragazzi di quella foto in poco tempo hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Così ho deciso di vedere dove fu scattata la foto e conoscere finalmente l'autore del mio libro di fisica, l'Amaldi. Al numero 90 di via Panisperna c'è una splendida palazzina. Fa parte del complesso del Viminale, il Ministero Italiano degli Interni. Qui c'era il Regio Istituto di Fisica, oggi è sede del Centro Ricerche Enrico Fermi e di un bel museo. In mezzo al cortile una fontana, protagonista di alcuni degli esperimenti dei nostri giovani fisici. Dovete immaginarveli, poco più che ventenni, a girarsi per questo cortile. E qui ho incontrato Adele Larana, storica della fisica, ricercatrice presso l'Università di Verona, ma soprattutto grande conoscitrice di Edoardo Amaldi.
Hai presente la famosissima foto dei ragazzi di via Panisperna, l'unica immagine che abbiamo di tutti loro, diciamo, insieme? Beh, quella foto è stata scattata esattamente su questa terrazza che vedi, quindi diciamo siamo veramente in un luogo storico. Te li dovevi immaginare qui vicino alla fontana. Enrico Fermi era certamente il leader e diciamo il maestro di tutti. Accanto a Fermi c'era Franco Rasetti, che era stato suo compagno di studi a Pisa e che poi è il grande sperimentale del gruppo. Ma poi c'era Edoardo Amaldi, c'era Emilio Segre, Oscar D'Arostino, il radiochimico, e per un breve periodo il più giovane del gruppo, che è il cucciolo, Bruno Pontecorvo.
Buttati forza! Da Natale, no? E fategli fare di testa sua! Ha ragione lui! Alla sua età, anch'io, quando avevo un libro in mano, non davo retta a nessuno!
Un ottimo libro! Io l'ho letto in lingua originale. Questo? I principi della microfisica, no?
L'atmosfera che si viveva nel gruppo era entusiasmante. Così ce la restituisce anche il film di Gianni Amelio, I ragazzi di via Panisperna, del 1988. Sono poco più che ventenni. Intorno a loro gravita anche un altro fisico, un teorico, Ettore Majorana. Insieme si lavora e ci si diverte, si gioca a tennis, si va in montagna. Amaldi era uno capace di scalare e aprire nuove vie. Fermi, come racconta lo stesso Amaldi, è abituato a ragionare ad alta voce, lento, senza indugi. Di fronte a un nuovo articolo di fisica, prima ancora di leggerlo, si mette a rifare i calcoli. Tutto questo crea una scuola, una squadra. E così nascono le idee, sotto la guida di Fermi, ma con uno spirito collegiale.
I ragazzi di via Panisperna, Fermi in testa, si trovano all'inizio degli anni 30 ad affrontare un campo pionieristico della fisica, che è la fisica nucleare. E quindi lo studio dei processi radioattivi e di quello che avviene al nucleo quando uno osserva macroscopicamente attraverso dei rivelatori la radiazione, le particelle che vengono emesse da questi materiali radioattivi. All'inizio del 1934, che è l'annus mirabilis dei ragazzi di Via Panisperna, accade una cosa straordinaria che parte da Fermi. Arriva una notizia nel febbraio del 34 da Parigi che i coniugi Joliot-Curie sono riusciti a produrre la radioattività artificiale.
Irène Curie e Frédéric Joliot, bombardando con particelle alfa, cariche positive dei materiali, riescono a creare elementi radioattivi artificiali. Fermi ne viene a conoscenza e ha subito un'intuizione. Anziché usare particelle cariche positivamente, che tendono ad essere respinte se sparate verso un nucleo costituito anch'esso da particelle positive, perché non usare particelle neutre? I neutroni erano stati scoperti appena 2 anni prima. È facile a dirsi, un po' meno a farsi, ma Fermi, oltre a essere un fine teorico, era anche un abile fisico sperimentale. In poco tempo allestisce un esperimento e nel marzo del 1934 ottiene la prima radioattività artificiale indotta da neutroni.
A partire da questo lavoro, che è esclusivamente di Fermi e rappresenta poi metà della motivazione per cui lui riceverà il Nobel 4 anni dopo, si mette in moto invece la squadra, a quel punto, dei ragazzi di Via Panisperna, tra cui è lo stesso Edoardo Amaldi, e cominciano a indagare in pratica i vari elementi della tavola periodica in maniera sistematica, bombardando questi elementi con i neutroni. Così vengono scoperte alcune decine di nuovi nuclidi radioattivi prodotti artificialmente.
Nell'ottobre del 34 arriva la svolta. Edoardo Amaldi, insieme al più giovane Bruno Pontecorvo, sta eseguendo esperimenti di bombardamento con neutroni e comincia a ottenere delle misure incomprensibili, miracolose.
A seconda del tipo di tavolo su cui eseguono questi esperimenti, la radioattività cambia tantissimo, ma proprio tanto, e riferiscono immediatamente al fisico sperimentale più esperto del gruppo, un altro grande geniaccio che era Franco Rasetti, dei loro risultati incomprensibili, perché la radioattività cambiava a seconda del tavolo, se era di legno o di marmo. In particolare, se il tavolo era di legno, la radioattività aumentava tantissimo. Incomprensibile. Rasetti, ovviamente, da grande scettico, dice: beh, sicuramente avete sbagliato qualcosa. In realtà non stavano sbagliando qualcosa, era una nuova scoperta. Fermi, avvisato di quello che sta accadendo, si ritira per l'ora di pranzo, come era solito fare, e dopo un paio d'ore arriva con la spiegazione teorica. Quello che stava accadendo era un meccanismo assolutamente inedito, nuovo. I neutroni rallentati dai nuclei degli atomi di idrogeno, che sono fortemente presenti per esempio nel legno ma anche nell'acqua, diventano più efficaci nell'indurre la radioattività rispetto ai neutroni veloci.
Allora, questi pesci?
Non ci riesco, non ce la faccio proprio,
va bene,
mi scappa.
Va bene, non importa, lasciamoli dentro l'acqua.
Ma perché nell'acqua?
Perché l'acqua contiene idrogeno. A furia di sbatterci contro, il proiettile deve per forza rallentare.
Appunto, è proprio questo che non capisco. Più è rallentato, meno energia ha quando raggiunge il nucleo. È già spompato, no?
Questo è un tipico ragionamento da tennista. Più schiacci la palla e più rimbalzo.
E invece?
E invece niente. Le regole del tennis se le conosciamo. Quelle del nucleo no.
In quel breve lasso di tempo, Fermi getta le basi di gran parte delle successive applicazioni in campo nucleare, tra cui, ahimè, la bomba atomica, ma anche l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi civili. Furono momenti di grande eccitazione, come ricorda lo stesso Amaldi in questa intervista, inframmezzata dai ricordi di Ugo, il figlio, e ripresa dal documentario La scelta, scritto da Adele Larana e diretto da Enrico Agapito.
La sera stessa tutti gli amici vennero a casa nostra perché volevamo scrivere immediatamente i risultati delle nostre esperienze. Fermi cercava di dettare, ma continuamente veniva interrotto da qualcuno di noi che voleva aggiungere o togliere qualche particolare.
Quella sera fu scritto l'articolo ormai famoso, che poi ha portato il premio Nobel a Fermi, e questa scrittura fu fatta a casa Amaldi e io dormivo nella stanza vicina.
Avevamo una ragazza, una giovane cameriera che si occupava del nostro bambino.
Il giorno dopo la persona che mi faceva da tata chiese a mia mamma se i professori avessero bevuto, tanto erano eccitati.
Ma non erano affatto ubriachi, semplicemente eravamo eccitati per la scoperta che ci rendevamo conto di aver fatto.
La stagione dei ragazzi di Via Panisperna è una stagione gloriosa ma brevissima. Loro sono considerati la prima squadra scientifica della storia, primo insieme di scienziati che lavorano a stretto contatto gli uni con gli altri e firmano lavori insieme. Sono una squadra, si diverte insieme fuori dal laboratorio, quindi si diverte sia all'interno del laboratorio che fuori e diciamo e sono estremamente produttivi. Ma questa gloriosa stagione della fisica italiana in realtà è una stagione brevissima che dura meno di 2 anni.
Tutti prendono altre vie. A Roma restano Fermi e Amaldi, un sodalizio umano e scientifico straordinario. Lavoreranno insieme fino al 1938, fino a quando Fermi, approfittando del viaggio a Stoccolma per ritirare il premio Nobel, partirà per gli Stati Uniti, pochi giorni dopo aver sposato in chiesa sua moglie, Laura Capone, ebrea. Il matrimonio civile era stato annullato dalle leggi razziali promulgate quello stesso anno.
La scienza italiana nei riconoscimenti mondiali. È giunto a Stoccolma con la sua bella famiglia l'accademico d'Italia professor Enrico Fermi, giovane scienziato di fama universale, eletto vincitore del premio Nobel 1938 per la fisica.
Il problema di scottante attualità è quello razziale.
Le leggi razziali spingono definitivamente Fermi a lasciare l'Italia fascista, un'Italia in cui ormai faceva fatica a trovare un vero sostegno alle proprie ambizioni da ricercatore. Amaldi invece prenderà la cattedra dell'ex direttore del Regio Istituto Fisico, Orso Mario Corbino, il deus ex machina che aveva creato le condizioni affinché il magnifico gruppo nascesse. Poi arriverà la guerra.
In Viale della Regina si vedono i primi segni del bombardamento nemico e i danni alla città universitaria.
Nell'atrio del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza, Roma, c'è una bacheca. Al suo interno una lettera, dalla calligrafia incerta. È Fermi che scrive ad Amaldi, nell'estate del 1944, dopo che Roma è stata liberata.
15 agosto 1944, Chicago, Illinois. Caro Edoardo, ho avuto recentemente tue notizie da Fubini, di ritorno dall'Italia. Ora che le comunicazioni postali con Roma sono ufficialmente riaperte, spero che questa lettera abbia una buona probabilità di arrivare.
Questa lettera del 1944 risulta inviata da Chicago, ma in realtà Fermi è già coinvolto nel progetto Manhattan, quindi lavoro di sviluppo della bomba atomica nei laboratori di Los Alamos. Fermi non può parlare nelle lettere a Edoardo Amaldi di quello che sta veramente facendo, né di quello che ha fatto 2 anni prima, di aver realizzato la prima reazione a catena controllata nei laboratori a Chicago nel dicembre del 1942. Tutto questo è qualcosa di cui non si sa nulla in Italia.
La piega degli avvenimenti sembra tale da giustificare la speranza che forse la fine della guerra non sia più molto lontana. Forse sarà possibile rivederci in un avvenire ragionevolmente prossimo. Ricordami a tutti, in particolare a Ginestra, Enrico Fermi.
L'Italia era un paese nemico e Fermi si trova costretto al silenzio per via del segreto militare, anche col suo amico Edoardo. Per Amaldi sarà una grande delusione, una delusione che lo segnerà. Lo spirito dei ragazzi di Via Panisperna si confronta con il peso delle scelte difficili.
Nell'estate del 1946, Edoardo Amaldi con sua moglie Ginestra si reca negli Stati Uniti. Qui incontra di nuovo il suo maestro, amico Enrico Fermi a Chicago e Enrico Fermi gli prospetta una possibilità che è l'occasione della vita, gli prospetta la possibilità di avere una posizione a Chicago accanto a lui e quindi riprendere quel sodalizio scientifico che si era interrotto durante gli anni della guerra. Edoardo Amaldi racconta che è la scelta più sofferta della sua vita, decidere se rimanere in Italia o accettare l'offerta di Fermi. Edoardo alla fine decide di non andare e di tornare per varie ragioni. Sicuramente una di queste ragioni è che durante la guerra Lui ha assunto il ruolo di guida dell'attività di ricerca a Roma, portando avanti dei giovani talentuosi ricercatori che contavano su di lui. Un'altra ragione però è certamente il fatto che Edoardo Amaldi faceva parte di un indissolubile binomio con la moglie Ginestra, la quale aveva un grandissimo senso patriottico e di importanza del ruolo sia degli scienziati ma anche della classe intellettuale, di chi forma le nuove generazioni per la ricostruzione del paese.
Ginestra Giovene Amaldi è un'astronoma, sarà la prima divulgatrice scientifica italiana. Una donna di grande spessore intellettuale.
Credo di non essermi mai trovato in nessun'altra circostanza di fronte ad un dilemma così difficile, ma ben presto prevalse in me l'idea che, restando in Italia, avrei potuto contribuire alla conservazione di una forma di cultura, molto probabilmente assai più utile da un punto di vista generale di quello che avrebbe potuto essere il mio contributo scientifico al grandissimo fiume delle ricerche fisiche negli Stati Uniti.
Così scriverà Edoardo Amaldi negli anni 70. Restare in Italia fu una scelta sofferta, ma utile. Finita la guerra, dopo la tragedia delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, Fermi tornerà a parlare con Amaldi del progetto Manhattan, ricordando con grande eccitazione il fervore scientifico degli ultimi anni. Sono parole che a leggerle oggi ci spiazzano.
Edoardo Amaldi stesso, nonostante il grandissimo impegno che lui ha profuso dopo la guerra e fino all'ultimo giorno di vita per promuovere il disarmo nucleare, il trattato di non proliferazione, l'uso pacifico e civile dell'energia atomica, si esprime in questi termini. Se gli si fosse posta davanti la scelta se partecipare al progetto Manhattan o no.
Da un lato e dall'altro si dava per certo, ed era vero, che il nemico si fosse messo su questa strada e che se ne potesse servire per conquistare la dominazione del mondo. Io non mi sono mai trovato di fronte a questo drammatico dilemma, ma penso che se mi ci fossi trovato, dopo profonde e sofferte considerazioni su quale fosse il mio dovere morale, se collaborare alla difesa della democrazia intesa allora in senso molto lato o rinchiudermi nella mia sfera privata non facendo nulla per combattere la dittatura, avrei alla fine optato per la prima soluzione.
La guerra cambia molte cose. C'è un Amaldi prima della guerra, allievo, collega e amico di Fermi, che in breve tempo guadagna fama internazionale per i suoi lavori di fisica, e un Amaldi dopo la guerra, che appena trentenne si farà carico di importanti responsabilità.
Edoardo Amaldi è una persona diversa dopo la guerra, che ha assunto questa responsabilità di tenere accesa la fiamma della ricerca a Roma, ma che allo stesso tempo guarda oltre l'Italia all'Europa. Diventerà sia uno dei fondatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nato nel 1951 in Italia, ma nello stesso identico periodo è uno dei padri fondatori della prima impresa scientifica europea, il CERN, che nasce nel 1952, e Amaldi in quell'occasione viene nominato segretario generale dell'organizzazione provvisoria del CERN.
Amaldi traghetterà i paesi europei fino alla firma della convenzione che sancirà la nascita ufficiale del CERN nel 1954, e la sua visione diventerà parte costituente dello statuto del CERN. Le ricerche fatte nella cornice del CERN dovranno essere pubbliche e disponibili per tutti.
Fin dagli inizi Edoardo Amaldi ha sostenuto a spada tratta che non ci fosse alcuna ingerenza di organizzazioni militari come la stessa NATO all'interno di un'organizzazione scientifica quale doveva essere il primo laboratorio europeo. Quindi il CERN nasce come una convenzione tra stati, è di fatto un ente scientifico intergovernativo dove gli stati vengono rappresentati dai propri delegati, ma non c'è alcuna ingerenza politica nazionale al di là di quella prettamente funzionale a far funzionare, diciamo, il CERN. A lavorare insieme, poco dopo la fine della guerra, si trovano scienziati che provengono da nazioni che fino a poco tempo prima si erano combattute.
Amaldi fu un grande politico europeo della ricerca, ma prima di tutto fu un grande fisico che esplorò tanti campi diversi, dalla fisica dei neutroni ai raggi cosmici, fino al 1971, quando, a 63 anni, si lancia nel campo della ricerca delle onde gravitazionali, un ambito del tutto nuovo in Italia. Avveniristico e rischioso, come quando in montagna apriva nuove vie scalando pareti rocciose.
Stiamo per entrare in questo momento nell'area G23 del Dipartimento di Fisica della Sapienza. Questa assolutamente. Invece è qui che praticamente nasce la ricerca delle onde gravitazionali in Italia, grazie a Edoardo Amaldi e il suo giovane collaboratore Guido Pizzella nel 1971. Entriamo. E qui ancora adesso chiaramente lavora il gruppo di ricerca delle onde gravitazionali di Roma Sapienza, però non più ai progetti cominciati nel 71, che erano le antenne risonanti a barra, la vecchia generazione di antenne, ma alla generazione delle antenne interferometriche, in particolare Virgo, l'esperimento, grande esperimento che si trova a Cascina vicino Pisa e che è l'esperimento che assieme a interferometri americani LIGO ha rivelato per la prima volta in modo diretto le onde gravitazionali.
Le onde gravitazionali sono minuscole fluttuazioni della struttura dello spazio-tempo, ciò in cui siamo immersi, come sappiamo da Einstein in poi, provocate dal movimento di grandi masse, come la collisione tra due buchi neri. Giusto per farsi un'idea, è un po' come quando un sasso cade in uno stagno e forma delle onde che si propagano. Noi siamo nello stagno, a guardare.
Una delle grandi caratteristiche delle onde gravitazionali è il fatto che interagiscono pochissimo con la materia, il loro rilascio di energia è assolutamente trascurabile. Non è come le onde elettromagnetiche che vengono intercettate per esempio dal nostro telefono cellulare. Interagendo così poco sono difficilissimi da rivelare perché l'effetto che hanno sulla materia è del tutto trascurabile, viaggiano come se la materia fosse trasparente, senza perdere nulla di se stesse. Ma questo è un grande vantaggio perché di fatto mantengono intatta l'informazione originaria dalla sorgente. E quindi ecco perché oggi si parla anche di poter in futuro addirittura riuscire a captare le onde gravitazionali primordiali, informazioni addirittura dal Big Bang e quindi dalla nascita stessa del nostro universo.
A volte sembra che certi uomini riescano a vedere nel futuro. Nel 2017 il premio Nobel per la fisica è andato proprio agli scopritori delle onde gravitazionali, Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish, i tre scienziati di LIGO. E proprio con uno dei tre Nobel, Barry Barish, Adele Larana sta scrivendo la biografia scientifica di Edoardo Amaldi, un lavoro che sarà pubblicato nel 2023 dalla prestigiosa Oxford University Press. Le onde gravitazionali continuano a increspare la vita di Adele.
Ho cominciato a lavorare nel campo delle onde gravitazionali appunto quando ero studentessa all'Università di Napoli e poi appunto durante il dottorato. Ho lavorato in particolare, diciamo, al progetto spaziale LISA, il grande interferometro spaziale che sarà probabilmente lanciato nel 2034 come progetto dell'ESA. Quindi ancora una volta si incrociano un po' per me, diciamo, i destini di storica e di fisica, perché l'ESA è figlia in qualche modo dell'idea di Edoardo Amaldi di avere un centro di ricerca spaziale europeo che potesse competere con le ricerche spaziali degli Stati Uniti e quelle dell'Unione Sovietica.
L'idea che porterà all'ESA nasce in Amaldi alla fine degli anni 50, quando inizia la corsa allo spazio e si realizza nel maggio del 1975. Proprio in questi giorni è uscita la nuova edizione, a cura di Adele Larana, Giovanni Battimelli e Michelangelo De Maria, del volume Da Via Panisperna all'America, I fisici italiani e la Seconda Guerra Mondiale, editori riuniti. Un'opera che, oltre a un manoscritto di Amaldi, raccoglie lettere di un'intensa umanità. Edoardo Amaldi muore nel 1989, ma il suo spirito, come abbiamo capito, vive. E come? Grazie ad Adele Larana per l'appassionato racconto che ci ha regalato e per aver finalmente risposto alla domanda del mio vecchio compagno di scuola: chi era la Maldi? Grazie anche a Igor Gianola che ha curato la parte tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi voce e autore del Giardino della Scienza.